Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Eh sì, eccoci qua, Up and Down, Radio Bianconera, l'unica che conta, venerdì 11 dicembre alle 12.04, Luca Cavallero fino alle 13 insieme a voi. Siamo giunti a venerdì, la galoppata finale di questa settimana pre-natalizia. Visto che su Radio Bianconera a volte può capitare che tutti diciamo le stesse cose, io parto, vado dritto al sodo, ci avvicineremo a Genoa Juve insieme. Io cercherò di non essere ripetitivo, spero e confido i registi mi dicano se mi ripeto, perché io voglio chiedere ai nostri ascoltatori, lo chiedo, esprimendo anche la mia preferenza, quale avversaria agli ottavi volete? Perché alla fine questo conticino ce lo dobbiamo fare, Lunedì dalle 12 seguiremo qua il sorteggio live, toccherà ad Up and Down accompagnarvi alla fatidica, si spera di no, al fatidico incrocio per quanto riguarda gli ottavi di finale, e io vi elenco, vi passo in rassegna le squadre, e poi dal mio app capirete chi voglio io. Porto, Siviglia, Lipsia, Atletico Madrid, Borussia Mönchengladbach. Queste sono le possibili avversarie della Juventus, tutte quante avversarie alla portata. L'Atletico Madrid, ovviamente, io lo eviterei per questioni di scaramanzia, che è una squadra che ti riserva sempre grandi sorprese. Voglio sapere da voi chi volete tra queste squadre al 340 54 25 324. Ripeto, Porto, Siviglia, Lipsia, Atletico Madrid, Borussia Mönchengladbach. E ciascuna di queste squadre è legata a un ricordo particolare. A parte Lipsia, che io non ricordo incroci tra Juventus e Lipsia, se qualcuno di voi lo ricorda me lo dica. Il Porto mi ricorda la stagione 2016-2017, quella che è culminata con Cardiff, la mia stagione preferita, salvo la finale di Champions del 3 giugno del 2017. Non ci voglio neanche tornare su quel capitolo lì, però il Porto porta bene agli ottavi, Porto, avete visto che bel giochino? Poi c'è il Siviglia ci ha dato filo da torcere, nella stagione 2015-2016, lo ricordo. Ricorderete, il Siviglia ci ha insidiati, ci ha quasi scompaginato la qualificazione agli ottavi. All'epoca ci qualificammo come secondi e pescammo il Bayern Monaco agli ottavi, però la ricordo con grande affetto per via della finale di Europa League che è andata male a un nostro caro cuginetto. Ogni riferimento ad Antonio Conte è puramente casuale. Atletico Madrid, come non ricordare la rimonta da Cineteca targata Cristiano Ronaldo, ragazzi? Come non ricordarla, stagione 2018-2019, la sapete la data? Io la so, 12 marzo del 2019, martedì 12 marzo del 2019, Cristiano Ronaldo ribaltò il risultato dell'andata. E Borussia Mönchengladbach, doppio incrocio nella stagione, nella fase a gironi 2015-2016, gran gol da Cineteca di Stefan Lichtsteiner, che da lì in poi fu sempre messo nella lista Champions. Fatemi quindi sapere qual è la vostra avversaria ideale, 340 54 25 324. Ci avviciniamo anche a Genoa Juventus, abbiamo un parterre de roi per quanto riguarda gli ospiti. Saluto il maestro Manuel Moroni dalla regia, che adesso proietterà la mia grafichina, perché questo temino che vi ho sviscerato è un temino mica da poco. Io in questo sondaggio iniziale vi ho fatto intendere i miei up e i miei down. Ho scelto come up il Porto. Io voglio il Porto tutta la vita agli ottavi, per questioni di precedenti sì, ma anche perché è un impegno più agevole rispetto alle altre squadre. Secondo me è la squadra meno insidiosa da affrontare agli ottavi e sono convinto di questo, quindi ho messo il Porto. Questa foto è della stagione 2018-2019, sono all'Olimpico di Roma, ricorderete che quell'anno lì il Porto eliminò clamorosamente la Roma. Da una, ragazzi, ho messo Alvaro Morata, ma non perché a livello di rendimento è un giocatore che non sta rendendo, perché a Genova ci mancherà, ed è questo l'altro tema della puntata. Ci mancherà Genova, ci mancherà contro il Genoa. Secondo me l'11 che abbiamo visto con il Barcellona è l'11 ideale di Andrea Pirlo. Se Pirlo deve pensare a un 11 ideale, a una spina dorsale sulla quale insistere da qui alla fine del campionato per un lasso di tempo molto ampio, io penserei a quell'11 lì. E il fatto che Morata sia squalificato, secondo me, è una nota sicuramente negativa in vista di Genova, ragazzi. Morata sarà un'assenza che patiremo. Secondo me con il Genoa non sarà una partita semplice. Io ve lo dico prima, è facile dirlo dopo, io ve lo dico prima, non sarà semplice. La seguiremo qua su Radio Bianconera, colpo di tacco con Giancarla Tedivella e tutti quanti i suoi ospiti insieme a Dario Gheringhelli, quindi seguitela, ma non sarà semplice, ragazzi, non sarà semplice. Siamo tutti estasiati dopo il post Barcellona, anche io me compreso. Non sarà facile, senza Morata non sarà semplice, perché l'abbiamo visto con Cristiano Ronaldo, è un gioco diverso. è un gioco diverso, vediamo anche che si passa più la palla con Morata, vediamo che siamo più imprevedibili, vediamo che Morata ti dà quel qualcosa in più a livello di profondità, ti aggiunge anche velocità, perché Morata viene anche fuori dall'area, oltre a saperla riempire ti viene anche fuori dall'area, e il fatto che ci mancherà Genova sarà un'assenza che secondo me patiremo molto. 3-4-0 54 25 324, vi state già scatenando. Fabrizio dall'Aquila, che bella l'Aquila, un saluto a tutti quanti gli amici dall'Abruzzo, diteci da dove ci seguite, Italia, estero, zona arancione, zona gialla, che tra un po' tutte queste zone decadono, ce l'auguriamo, ragazzi, vorrebbe dire la fine di un brutto capitolo. Che ci dice Fabrizio? A Partur, da un Dybala per il sorteggio, spero solo di evitare l'Atletico, per il resto va bene tutto. E ancora leggo Ale, ciao da Ale, sicuramente Borussia Mönchengladbach, Siviglia sempre complicatissimo, non a caso vincono spesso l'Europa League, Atletico lasciamo stare, Porto di solito si passa, ma i portoghesi sono molto tecnici e fanno girare la palla, non è avversario facilissimo ma accettabile, i tedeschi di terza fascia mai ci faranno uscire. Io sono pro Porto, ragazzi, continuate a scatenarvi, chi volete agli ottavi. 3-4-0 54 25 3-2-4. Contro il Genoa vietato sbagliare, dice Andrea, sono d'accordo con te, ma non sarà semplice, anche perché poi Marassi è sempre stato un campo ostile contro una squadra, il Genoa, che io ho seguito, ero ospite a Sport Italia, ho commentato il derby Genoa-Sampdoria, ho visto un Genoa con un'anima, e secondo me in queste partite qua il Genoa la tira fuori l'anima, ed è per questo che io non mi fido pienamente di questo appuntamento. C'è anche Scamacca, che è un giocatore che a me personalmente piace tantissimo, un classe 99, cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli, secondo me è un giocatore davvero strepitoso, un giocatore molto importante, un giocatore da cui non possiamo veramente guardarci senza timore, e dovremmo fare molta attenzione a questo Genoa, ragazzi, mi raccomando, non sottovalutiamo l'impegno. Leggiamo un ascoltatore che non si firma, che ci scrive: io penso al Borussia Mönchengladbach che sia la squadra più debole, l'ho vista con il Real e poteva prendere 5 gol, beh, però comunque si è qualificata agli ottavi a discapito dei nostri amici dell'Inter. Ma bando alle ciance, perché spalanco le porte di Up and Down al primo ospite di giornata, Filippo Galli, ex calciatore del Milan. Buon pomeriggio Filippo. Buon pomeriggio, buongiorno, ormai sappiamo che qua è ibrido, mi senti bene tu?
Sì, io mi sento bene, voi?
Ok, perfetto, ti sento benissimo, anche io. Senti Filippo, volevo partire da un tuo ricordo personale di Paolo Rossi, hai condiviso una stagione insieme a lui al Milan, ti chiedo, se ti dico Paolo Rossi, che cosa ti viene in mente nell'immediato?
È un sorriso sempre molto, molto dolce, una persona davvero affabile, buona, positiva, questo se mi dite Paolo Rossi, questo mi viene in mente, perché davvero l'esperienza vissuta con lui, anche se solo di un anno, ma poi ovviamente anche l'aver giocato contro quando lui vestiva la maglia bianconera, quando poi l'ho incontrato anche in Mediaset, no? Nel
certo.
Lavoro che entrambi svolgevamo, è quello sempre di una persona mai sopra le righe, davvero, insomma, per quello che rappresentava per l'Italia, davvero sembravano, era così lontano, no, dal suo personaggio, e quindi non è mai stato personaggio dal mio punto di vista, una persona davvero come tante, ecco, uno di noi, via.
E infatti neanche noi lo potremmo dimenticare, ci mancherebbe altro, non è mai un'occasione persa per ricordarlo, anche dopo quando passerà del tempo rispetto al suo decesso, noi lo ricorderemo sempre con grande affetto. 340 54 25 324, se avete delle curiosità per Filippo Galli gliele giriamo. Io Filippo voglio chiederti qual è la squadra più congeniale per la Juventus agli ottavi di finale, sappiamo che la formula può portare o al Porto o al Siviglia o all'Ipsia o all'Atletico Madrid oppure al Borussia Mönchengladbach. Secondo te quale sarebbe la squadra ideale per la Juventus da pescare in vista degli ottavi?
Non lo so, non credo che ci possa essere una squadra ideale, perché poi dipende dal momento in cui si incontrano, dipende dallo stato di forma della squadra in quel momento. Insomma, davvero, davvero difficile dirlo, forse il Borussia,
certo.
Andiamo nel campo delle ipotesi, e non possiamo, almeno io non me la sento di definire una squadra più facile dell'altra, perché ripeto, il momento, il contesto è troppo importante per poi definire quali siano le reali forze che vanno in campo.
secondo Fabio da Roma lui sceglierebbe il Porto e speriamo che al Genoa, insomma, al Genoa ridia la Juventus Pellegrini che dà tanti assist vincenti. Aldo Maiora scrive: Fabio da Roma, mannaggia questo T9, gioca brutti scherzi. Filippo, vorrei parlare del Milan, perché il Milan quest'anno è lanciatissimo, anche ieri una vittoria molto importante in Europa League. Voglio chiederti, visto che tu hai vissuto tanti Milan differenti, ci sono delle analogie tra un Milan che hai vissuto tu e quello attuale?
Ma anche qui è un Milan che rinasce, che sta rinascendo almeno dopo tanti anni di difficoltà, sembra aver trovato la via maestra, quindi forse si può fare un parallelo rispetto ai primi anni di Milan, quando cioè dall'83-84, quando poi si è arrivati finalmente alla proprietà Berlusconi, infine investe l'arrivo di Sacchi e quindi da lì è cominciata quella che è considerata un po' un'epopea, no? D'oro del Milan con le varie vittorie. Speriamo di essere arrivati a questo altro momento storico importante. Ecco, ci sono tutte le premesse, la squadra mi sembra che in campo davvero stia dimostrando consapevolezza, forza e qualità e arrivo ai risultati, no? Che poi
certo.
Nelle prime squadre è la cosa più importante.
Certamente, dal tuo punto di vista, appunto, andando ad analizzare più trasversalmente la corsa a scudetto, vedi il Milan che possibilmente può lottare fino alla fine, perché sappiamo che la rosa lunga può risultare un fattore determinante e in questo senso a livello d'organico Juventus e Inter hanno qualcosa in più rispetto al Milan.
Sì, è vero, Juventus e Inter hanno qualcosa in più dal punto di vista della profondità della rosa, però insomma il Milan credo che abbia all'interno del gruppo squadra giocatori che possono in qualche modo rilevare nei momenti di difficoltà o comunque causa infortunio coloro che sono considerati un po' più titolari. Ecco, poi c'è sempre il mercato di gennaio in cui magari Milan potrà intervenire se lo riterrà opportuno.
E certo, certamente. 340 54 25 324. Continuate appunto a interagire con noi con messaggi, note audio, anche domande per Filippo Galli, al quale adesso voglio chiedere che cosa ne pensa della fase difensiva della Juventus, se con Pirlo dal tuo punto di vista è cambiato qualcosa proprio in maniera viscerale rispetto all'anno scorso, perché la Juventus ha la migliore difesa del campionato, i dati dicono questo, 9 gol subiti complessivi.
Beh, insomma, io credo che non penso che Pirlo in particolare la fase difensiva, insomma, almeno stando quelle che sono le sue dichiarazioni, quello che è il suo pensiero di calcio, guarda un calcio propositivo che faccia che voglia il comando della gara, voglia avere il pallone. Questo appunto è una di conseguenza quando hai la palla, no? Come si suol dire, anche forse in maniera semplicistica, quando hai la palla vuol dire che gli altri non ce l'hanno e quindi ti possono fare poco male e quindi questo è un modo come un altro di fare fase difensiva. Ecco, io credo che il pensiero di calcio di Pirlo sia questo, è un pensiero che tra l'altro mi trova pienamente d'accordo, che mi piace, perché insomma il calcio europeo va in quella direzione lì, il calcio certo. Internazionale, quello che insomma vediamo nella Champions e vediamo insomma in ambito europeo, ecco, quindi ben venga.
Filippo, secondo te l'11 titolare che Pirlo ha schierato con il Barcellona sarà la spina dorsale della quale si avvarrà da qui a un prossimo ciclo di partite, magari per le prossime 7-8 partite? Perché una grande colpa che veniva attribuita a Pirlo all'inizio era di non affidarsi a una spina dorsale codificata.
Beh, non so se sia arrivato il momento da parte di Andrea di fare una scelta definitiva, ecco, questo lo sa ovviamente soltanto lui in base a quello che poi saranno quello che gli arriverà dagli allenamenti. Io credo che era una partita magistrale giocata a Barcellona, però non so se sarà sufficiente per stabilire che quella sarà la squadra su cui puntare da qui alle prossime, come dicevi tu, 7-8 partite. Io credo che poi un allenatore debba essere bravo a captare dall'allenamento, dalla settimana, dalle sensazioni, dai messaggi che arrivano dallo spogliatoio, dall'allenamento, per poi fare le scelte che ritiene migliori anche in base a chi andrà a incontrare. Insomma, ecco, non lo so, ecco, difficile dirlo. Non credo, ecco, che sia questa l'idea di Pirlo, però poi potrei sbagliare.
C'è Fabrizio da Rimini che si avvale della tua grande esperienza, Filippo, ti chiede se te faresti lo scambio di Bala Pogba a gennaio.
Non lo so.
Se converrebbe, eh? È un po' difficile.
Io, sai, Pogba è un giocatore importante, straordinario, che ha trovato delle difficoltà a Manchester, però è indubbio che prendere un giocatore come Pogba vorrebbe dire dare forza al centrocampo, dare corsa, velocità, qualità, dare un po' tutto, però io non mi priverei di Dybala, mi piace Dybala, insomma, quindi...
Ma chi lo dici?
Quindi non mi priverei, dopodiché non so se la Juventus è in grado o vorrà prendere anche Pogba, se si tratta soltanto di uno scambio. Personalmente, ma al di là, ripeto, del valore di Pogba, a me
certo.
Dybala io non mi priverei di Dybala.
Certo, anche perché poi la rosa diventerebbe corta per quanto riguarda gli attaccanti. Ti faccio l'ultima girandoti una domanda di Fabio, che ti scrive al 340 54 25 324 un aneddoto, visto che hai vissuto il Milan più forte, uno dei più forti di tutti i tempi, no? Ti chiede, ma è vero che Sacchi voleva cedere Van Basten e Berlusconi s'oppose?
Ma,
era
sì,
un tormentone.
Pare di sì, insomma, anche noi erano arrivate un po' queste voci, dopodiché non sono mai state certo. Confermate. È indubbio che a un certo punto, insomma, c'erano state un po' così, non dico non delle incomprensioni, perché quelle poi alla fine ci stanno.
Ci stanno nel calcio, poi.
Però poi sì, no, a un certo punto, insomma, anche un allenatore, no, quando uno... Come sai, quando dà tutto se stesso, mette dentro l'anima, come siccome la mise, allora lui a suo tempo probabilmente era arrivato anche a un certo punto il momento in cui i rapporti con la squadra, con tutti i componenti, insomma, un attimino ad andare verso una tensione difficile da tenere, e non so se poi questo abbia comportato anche una richiesta da parte dell'allenatore nei confronti della proprietà, del club, della dirigenza, però insomma, ripeto, credo che entrambi, sia Van Basten che Sacchi, abbiano fatto la storia e determinato tanto per quel Milan, insomma, che ha vinto in Italia e in Europa.
Sì, veramente bello da vedere, indubbiamente. Grazie a Filippo Galli.
Grazie a voi, buon proseguimento, ciao, grazie.
E noi ringraziamo Filippo Galli, ragazzi, perché quello era un Milan grandissimo, noi siamo juventini, però ammettiamo, a differenza degli altri, noi lo ammettiamo, quando le altre squadre erano più forti di noi, insomma, ci sediamo, applaudiamo, quello a livello d'organico è stato probabilmente il Milan più forte di tutti i tempi. Continuano a fioccare messaggi al 340 54 25 324, chi volete? Agli ottavi, Mizzica, mi devo sempre prendere l'elenco che ancora me ne dimentico una. Chi volete? Agli ottavi, dall'Urna di Nyon, lunedì tra Porto, Siviglia, Lipsia, Atletico Madrid e Borussia Mönchengladbach. La leggo un po' alla Pizzul, alla Pizzul che abbiamo anche ospitato qui un po' di settimane fa, la provo a leggere con questa tunelite. Leggiamo questo messaggio che è arrivato. Secondo me dopo Luca, mi saluti, Massimiliano. Secondo me Luca, dopo la super prestazione in Champions, vedremo un'altra Juve. L'importante è non stravolgere di nuovo la squadra. E poi sull'Inter si scatena Paolo da Torino, dice: adesso che l'Inter ha solo il campionato non avrà più problemi di formazione, quindi in teoria è la favorita numero uno, per fortuna che in campo si gioca sempre e solo in 11. Forza Juve, ce lo dice Paolo da Torino, sono d'accordo. E voi la temete l'Inter in ottica scudetto? Perché adesso finanziariamente l'Inter è costretta a essere competitiva lì, deve provare a vincere lo scudetto o la Coppa Italia. Voglio chiedere a voi, proprio alla luce del fatto che l'Inter è una squadra lunga, a livello d'organico una squadra ben allestita, voglio sapere da voi se temete concretamente l'Inter. Fatemelo sapere adesso al 340 54 25 324. Andrea mi chiede: centrocampo a due anche domenica? Sì, perché Pirlo va in questa direzione, io giocherei tutta la vita con Arthur e con McKennie. Sono dell'idea che in questo momento la Juventus ha trovato la quadra e la spina dorsale di cui la Juventus aveva bisogno. E poi c'è Bonjour Salvatore da Paris, e beato Salvatore che è lì che si mangia il cornetto del mattino, beato tu. Il mondo del calcio piange Paolo Rossi, il simbolo ed eroe delle notti di Spagna 82, l'attaccante che ci portò per la terza volta sul tetto del mondo. Sono d'accordissimo. benissimo, sono d'accordissimo con te, carissimo Salvatore. E poi leggiamo Federico da Torino che dice: concordo con te Federico, te lo anticipo, ti leggo e ti anticipo che concordo pienamente col tuo pensiero. Tu dici infatti: meglio incontrare una forte, perché 2 anni che peschiamo facile e usciamo. Ti riferisci rispettivamente all'Ajax, ai quarti e al Lione. Sono d'accordo con te. Comunque, bando alle ciance, perché spalanco le porte da Up and Down a Roberto Tavola, ex difensore della Juventus. Ciao Roberto.
Ciao Luca, come stai?
Buongiorno
a tutti.
È davvero un piacerissimo. Qua i tifosi della Juventus ti ricordano con grande affetto, Roberto. Senti, io voglio partire con il tuo ricordo personale. È stato tuo amico, avete condiviso la stanza a Villar Perosa, me l'ha raccontato. Il tuo ricordo personale legato a Paolo Rossi, un'icona che è venuta a mancare e che ci ha davvero strappato il cuore, Roberto.
Purtroppo sì. Ti ripeto, io lo ricordo più che come calciatore, anche perché come calciatore lo ricordano tutti. Io lo ricordo come ragazzo, come amico, come compagno. Cioè, veramente un ragazzo d'oro, cioè proprio un amico.
Certo, un amico. Avete condiviso 1000 esperienze a Villar Perosa, portandoci all'attualità senza dimenticare Paolo Rossi, che sicuramente dall'alto guiderà la sua Juventus alla vittoria. Ti chiedo: che partita ci dobbiamo aspettare dalla Juventus con il Genoa domenica? Perché la Juve è reduce da un'ottima vittoria contro il Barcellona, però sappiamo che queste partite nascondono sempre grandi insidie, Roberto.
Sì, quello è vero, il rischio è... e addormentarsi un pochettino, però hanno fatto una grossissima partita in Coppa. Spero tanto che si ripetano, cioè che diano continuità, un po' di continuità a quello che stanno facendo, al percorso che stanno facendo, perché hanno un po' troppo di alti e bassi. Mm-hmm. Perciò col Genoa è sempre una partita insidiosa, perché non bisogna mai sottovalutare nessuno, però se giocano come in Coppa, insomma, non ci dovrebbe essere storia.
E ce l'auguriamo. In Coppa hanno giocato a centrocampo Arthur e McKennie. Secondo te è quello il centrocampo ideale per la Juventus? Perché Pirlo ha variato molto. Con il Barcellona, la miglior prestazione della stagione arriva con loro due a centrocampo.
Eh sì, il ragazzino si sta dimostrando veramente bravo, McKennie, sì. Arthur, va bene, io lo conoscevo già e ci metto la mano sul fuoco perché è bravissimo. Di McKennie invece è stata una sorpresa, e in questo momento è il centrocampo migliore che Pirlo può avere in mano.
Roberto Tavola in collegamento con noi su Radio Bianconera, l'unica che conta. Che idea ti sei fatto della vicenda Dybala? Perché tu hai vissuto una grande Juventus con un parterre de roi di campioni, e quindi ti chiedo, oggi a distanza di tanti anni, come vivi questa situazione legata a Paolo Dybala? Rinnovo, non rinnovo, prestazione buona, non prestazione buona? Roberto, una volta si firmava in bianco, diciamo come funzionano le cose. Poi voglio un rinnovo prima ancora di dimostrare a volte.
Una volta gli davi i soldi tu, quasi. Io penso che non discuto Dybala come calciatore, perché è forte, è bravo, però ho paura che abbia fatto il suo tempo qui a Torino. Per me non sente la fiducia addosso, lui ha poca fiducia, e per me dovrebbe andare via, parliamoci chiaro. Poi
Effettivamente le ultime prestazioni non sono d'alto livello, e poi quando indossi quella maglia lì, la fascia da capitano, insomma, c'è tutto per rendere, e se non rendi, un interrogativo te lo devi porre. Ti chiedo ancora, dal tuo punto di vista, da chi sarà caratterizzata la corsa a scudetto secondo te? Quali squadre lotteranno fino alla fine, Roberto?
Vabbè, in questo momento il Milan sta giocando bene, sono gasati, perciò c'è da tenerne in considerazione. Poi per me il Napoli, e poi vabbè la Juventus. Per me sono queste 3 squadre che possono lottare per lo scudetto.
E noi ce l'auguriamo. Grazie a Roberto Tavola.
Grazie a voi.
E lo ringraziamo.
Auguri, se non ci sentiamo più, auguri buon Natale a tutti, e soprattutto un buon anno.
Poi magari mi fai un WhatsAppino in cui me lo dici. Tanti auguri di buon Natale, così almeno ci sentiamo.
Ciao Luca, grazie
Roberto Tavola. Piacerissimo questo flash. Aveva poco tempo, si è concesso a noi, e noi lo ricordiamo con grande affetto, come tutti i calciatori che hanno vestito la nostra maglia. Perché spesso qua, ragazzi, noi ce la prendiamo con i nostri, diciamo: ma quel calciatore non rende, ma quello è scarso, ma Dybala deve andare via, giustamente, Roberto ha espresso il suo pensiero, ma Bernardeschi... ragazzi, però sono nostri calciatori, hanno fatto bene alla Juventus, chiunque ha vestito la nostra maglia e chiunque la veste va tifato, e bisogna essergli grati. 340 54 25 324, continuate a sbizzarrirvi, chi volete come avversario agli ottavi. Manuel, abbiamo un vocale? 2, two vocals, siate più prolifici, ascoltiamolo Manu.
Ciao ragazzi, Andrea da Sanremo.
Ciao, beato te, bellissimo.
Di Bala non è a casa mia. Si sa che i suoi valori sono assoluti e di altissimo livello da quel punto di vista. Il suo problema è la tenuta psicologica.
Mm.
Ma questo ragazzo purtroppo basta poco per andarsene in un mucchio. E un anno si diceva perché si era mollato con la fidanzata e
ha buttato
tre quarti di stagione nel gabinetto. Un anno è arrivato Ronaldo e pativa la concorrenza. Quest'anno le beghe del rinnovo e problemucci fisici che...
E vi fa arrabbiare, vi fa arrabbiare questo. Altro vocale, Manu, andiamo al volo. Se c'è tempo.
Sono da Parigi, ciao Luca.
Ciao,
io per lunedì eviterei l'Atletico Madrid. Ma proprio è una squadra veramente, veramente rognosa che ci ha fatto sempre soffrire. Quindi è una partita abbastanza difficile. Poi il resto va bene tutto. Anche l'Ipsia, che è anche una bella squadra, il Borussia Mönchengladbach, anche sono partite dure, ma la nostra portata.
E vedremo, vedremo, Salvatore da Paris. Continuate a scatenarvi, 3-4-0, 54, 25, 34. Ora voglio il vostro 11 ideale contro il Genoa, ragazzi. Fatemelo sapere. WhatsApp, 30 secondi di vocale, messaggini. Io resto qui. Ora largo alle news.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Up and down. Up and down.
E ci risiamo, le 12.34, Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta, fino alle 13 insieme a Luca Cavallero, che vi legge, che vi ascolta, che vi fa da balia, che vi tranquillizza quando siete arrabbiati. Leggiamo un po' di messaggini, perché vi ho chiesto l'11 titolare contro il Genoa. Bravissimo, non so chi sei perché non ti firmi, ma concordo con te. Gli 11 di martedì sera schierati in Champions contro il Barcellona. Anche io, facciamo una variazione, togliamo Ramsey e mettiamo Chiesa? Che cosa ne pensate? Secondo me quello è l'ideale, ragazzi. Poi leggiamo, perché vi ho anche chiesto se temete l'Inter in ottica scudetto. A questo punto, cioè, il ragionamento ci sta, si potrebbe anche temere l'Inter in quest'ottica. Fabio dice: è chiaro che l'Inter avrà il vantaggio di non giocare in settimana, infatti speravo che si qualificasse. Penso che tu fossi l'unico juventino che sperava in questa cosa, carissimo Fabio. Per Genova ci sarà Pellegrini a sgroppare sulla fascia, darà l'anima e speriamo che faccia solo una bella prestazione. Ci siamo capiti. Ci sarà anche Giulia Borletto Marassi, che mi ha detto che me lo saluta Pellegrini, perché come sapete è un qualcosa che io sento, un qualcosa che io veramente ero qua in onda quando l'hanno ceduto, ero a Domenica Sport, tra parentesi ci vediamo domenica, dalle 13 alle 15 vi aspetto. Io l'ho vissuta proprio male, non voglio fare l'ipocrita, secondo me Pellegrini era da tenere e per me avrebbe in prospettiva soffiato il posto ad Alexandro. Quindi ancora una ferita coperta, quella di Luca Pellegrini, ragazzi, mi toccate nel profondo se ne parlate. L'11 con il Genoa, leggiamo Massimiliano da Liverpool, leggiamolo. Allora. Szczęsny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alexandro. Bella questa difesa qua. Sandro, McKennie, Bentancur, Rabiot. Attenzione, Massimiliano varia al centrocampo rispetto a Barcellona. Magari dici perché. Chiesa, che sono d'accordo con te sul metterlo con il Genoa. Ronaldo, Kulusevski. Ho spiegato perché lascerei fuori Arthur e me lo sono perso il tuo messaggio. Siete davvero tantissimi, ragazzi, ma è bello quando siete tantissimi. Volevo leggere Fulvio, che cosa ci dice? Premesso che da qui a 3 mesi possono cambiare molte cose, è vero, basti già dire che all'inizio Hakimi sembrava il nuovo Roberto Carlos, con il Bologna di nuovo il nuovo Roberto Carlos, poi insomma l'abbiamo visto quanto è discontinuo, per fare un esempio legato all'Inter. Cosa dice? Premesso che da qui a 3 mesi possono cambiare molte cose, ad oggi la mia preferita è il Borussia Mönchengladbach, che a mio parere è la squadra meno imprevedibile delle 5. Per Genova confido che il ricorso per Morata venga accolto, molto difficile, e senza Morata, ragazzi, la patiremo. Io preferisco essere onesto e dirvi quello che penso, preferisco dirvi quello che mi aspetto. Morata in questo momento è indispensabile, non averlo con il Genoa parti in svantaggio, non in svantaggio di un gol, ma parti proprio in svantaggio da un punto di vista della prestazione. Io la penso così, ci serve come il pane, e secondo me il fatto di non averlo, infatti l'ho messo tra i down. Se vedete la grafica, scaricate l'app, così vedete sempre anche noi in radiovisione. Secondo me il fatto che non ci sia Morata ci penalizzerà tantissimo. Volevo anche leggere Pino dall'Indonesia, che si augura Roberto Tavola a guidare un club indonesiano. Manuel Moroni lo conosce di persona, te lo vedi in Indonesia? No, ci dice di no. preferisce mangiare italiano, perché hanno fatto anche cena insieme, sì, preferisce il cibo italiano, non quello indonesiano. Manuel Moroni dall'Indonesia, Dixit, dall'Indonesia della regia, perché ci separa questo vetro straordinario, quindi niente, Roberto Tavola in Indonesia, no, dice Manuel Moroni. E che cosa ci scrive anche, perché mi ero perso anche la seconda parte, mannaggia in quanti siete, anzi meglio, la seconda parte riguardava Paolo Dybala, ragazzi, che sarà in panchina, giocherà, ma starà in panchina secondo me quando rientrerà a pieno regime Alvaro Morata. Vedo che vi state scatenando, continuate, il vostro 11 titolare con il Genoa, il vostro avversario ideale lunedì, voglio saperlo. E poi più in generale, oh ragazzi, se volete anche azzeccare il marcatore, questa però la mettiamo a Domenica Sport, perché ho delle sorpresine domenica dalle 13 alle 15, vi aspetto ragazzi, mi raccomando. Abbiamo qualche vocale, Manuel? Andiamo ad ascoltarli, che siete tantissimi oggi.
Ciao Luca, sono Pino.
Grande, ciao mister Gattuso.
Il sorteggio, a me non mi interessa chi troviamo, tanto prima o poi bisogna incontrarle tutte.
Questo è un detto che però non condivido, Pino.
Da Juve e basta. Poi mi tocca difendere ancora una volta Paolino Dybala.
Sei uno dei pochi,
Che mentalmente, ma che ne sanno, vivono lo spogliatoio insieme per capire a problemi. Io lo vedo sorridere tranquillo, quindi aspettiamo fine stagione prima di esprimere, siamo alla 10ª giornata, è un po' prestino, poi magari dopo tocca rimangiarsi tutto. Finché rimane la Juve, massima difesa a Paolino.
E carissimo Pino, l'abbiamo visto anche col Barcellona fare il gesto, no? Parla a Koeman. No, è coinvolto nelle dinamiche della Juventus, è vero, però al momento Morata sta meglio, Pino. Sta meglio, deve giocare che sta meglio, a prescindere dalla questione rinnovo. Io veramente non ne voglio fare una questione legata all'impatto psicologico, al rinnovo, al non rinnovo. Ragazzi, dobbiamo giocare con chi sta meglio. In questo momento Morata sta meglio, non ci sarà domenica, patiremo la sua assenza. E secondo me, io mi auguro che Dybala segni tripletta, come ha fatto peraltro un gol straordinario quello che ha fatto, ve lo ricordate l'ultimo Genoa-Juventus? 3 gol di fila, uno più bello dell'altro, uno di Dybala, uno di Cristiano Ronaldo e uno di Douglas Costa, 3 gol bellissimi nell'ultimo incrocio di campionato tra Genoa e Juventus, ve lo ricordate post lockdown quest'estate? Mi auguro che Dybala si ripeta, che faccia una prestazione come quella, me lo auguro più che mai. Però se devo pensare a chi sta meglio in generale, io in questo momento giocherei sempre con l'11 titolare del Barcellona, salvo Ramsey per Chiesa. Sono di grande obiettività, lo sapete. A me magari alcuni giocatori non entusiasmano, non strappano l'occhio, si dice in gergo. Però, se stando bene, devono giocare. Per esempio, secondo me Chiesa deve ancora dimostrare molto. Io la penso così, ragazzi. Secondo me Chiesa, ogni volta che fa una bella prestazione, lo elogiamo un po' troppo. Però in questo momento sta meglio, è oggettivo, sta meglio di Ramsey, deve giocare. Ramsey per me rappresenta uno dei centrocampisti tecnicamente più forti della Juventus, però al momento secondo me Chiesa sta meglio. Ramsey mi è piaciuto tantissimo col Barcellona, però in questo momento voglio una squadra veloce sugli esterni, che capitalizzi quella situazione lì, che faccia fare a Ronaldo tanti gol facili, che coinvolga proprio Ronaldo, che lo coinvolga nel cuore dell'area. Quindi io, ragazzi, la penso così, dobbiamo capitalizzare anche i gol facili, quelli che ci sono mancati la scorsa stagione e quelli che a me personalmente piacciono un sacco, perché sono i gol che ti fanno vincere i campionati, che ti fanno andare avanti in Champions. Dobbiamo segnare quei gol lì. Anche a me piacciono le prodezze, i gol da fuori area, i gol in rovesciata, quello di McKennie straordinario, aperta e chiusa parentesi, e che bell'inserimento Weston, e che bell'inserimento finalmente. Però io voglio quei gol, voglio i gol all'interno dell'area di rigore, e dobbiamo essere veloci sugli esterni, mettere cross precisi. Cuadrado insegna, fa da maestro sotto questo aspetto, e cercare di capitalizzare tutti questi tipi di situazioni. Continuate a scatenarvi, vedo al 340 54 25 324, ma ci avviciniamo a Genoa Juventus con l'ex direttore sportivo del Genoa, che è niente meno che Stefano Capozzucca. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a voi.
Direttore, vorrei proprio partire dal Genoa, perché il Genoa l'anno scorso si è salvato al fotofinish, una gran stagione con Davide Nicola, con il valore del gruppo. Il gruppo ha rappresentato un valore aggiunto. Quest'anno le cose stanno andando in maniera un po' più altalenante. Secondo lei come mai?
Più o meno sono la falsariga della scorsa stagione. Una buona partenza e poi qualche problema, e adesso purtroppo la classifica piange, piange come piangeva l'anno scorso di questi tempi, quindi diciamo che il Genoa è abituato a soffrire, speriamo che poi l'epilogo del campionato sia magari come lo scorso anno, che, quindi salvandosi, perché è importante che il Genoa rimanga nella massima serie.
340 54 25 324, se avete anche delle curiosità per il direttore Stefano Capozzucca, noi gliele giriamo. Direttore, voglio chiederle che cosa ci dobbiamo aspettare da Genoa-Juventus domenica, perché la Juventus è reduce da una grandissima prestazione col Barcellona. Non voglio essere banale in questa considerazione, però io ricordo, per esempio, Juventus-Atletico Madrid, la migliore prestazione della Juventus in Champions League, sì lì, tripletta di Cristiano Ronaldo 3 stagioni fa, poi la domenica corrispondente la Juventus va a Genova contro il Genoa e perde. Ecco, che partita ci dobbiamo aspettare, considerando che non ci sarà neanche Morata?
Beh, intanto facciamo la premessa che le squadre impegnate in Coppa quest'anno per via del campionato un po' anomalo, perché questo qui è senza dubbio un campionato anomalo, è finito ad agosto, non c'è stata praticamente preparazione, non c'è stato un precampionato, quindi si è rigiocato subito tante partite, il Covid, insomma mille fattori. Quindi è un campionato un po' particolare tutto suo. E il fatto di giocare anche partite settimanali con cadenza settimanale, perché chi fa le coppe gioca sempre praticamente, no?
Certo.
E questo come la Juve, alla domenica hanno avuto sempre difficoltà. Vediamo l'Atalanta che ha avuto difficoltà con lo Spezia, per esempio, dopo la partita di Coppa. La Juve stessa, mi sembra, Benevento ha avuto qualche problema.
Quindi, sì.
Quindi qualche problemino le partite di Coppa te le lascia per via di questo inizio, diciamo, di campionato un po' anomalo. Però la Juve ha un organico talmente forte, talmente che deve andare in questo momento, visto che anche in ritardo di classifica, a Genoa con un unico obiettivo, che è quello di vincere. Però il Genoa non può perdere.
Direttore, c'è Fabrizio da Rimini che ci porta all'argomento Dybala. Dice: io spero che Dybala, al di là dello schema o altro, con il Genoa riesca almeno a fare 2 gol e giocate delle sue per far vincere la Juventus. Le chiedo come commenta al momento di Dybala, che è chiamato all'ennesima grande chance con il Genoa. Finora le ha steccate tutte, è stato chiamato in causa in tanti momenti decisivi, non ha risposto presente contro il Genoa, è l'ennesima occasione, direttore.
Beh, sicuramente Dybala in questo momento è l'unico che non ha risposto presente, perché è un giocatore di grande talento, un giocatore che fa la differenza, e in questo momento alla Juve manca la qualità, l'estro, la fantasia di Dybala, e magari la domenica comincia a fare il fenomeno come ci si aspetta da lui.
È certo.
Poi anche in considerazione dell'assenza di Morata, che è squalificato, quindi penso che debba giocare e dia il suo apporto.
Che indicazione ha dato la partita contro il Barcellona, secondo lei, da un punto di vista tattico a Pirlo? Perché una grande colpa che gli veniva rimproverata era il fatto che non si affidasse a un 11 titolare consolidato. Secondo lei questo 11 titolare con Cuadrado alto, Danilo terzino basso, i due centrali di centrocampo, Arthur e McKennie, è l'11 ideale per la Juventus, l'11 sul quale Pirlo insisterà, al massimo andando a puntellare soltanto qualche elemento di partita in partita?
Ma comunque commentare un 3-0 è anche semplice, nel senso che quando vinci 3-0 c'è poco commenti da fare.
È vero.
Che, il risultato forse è un po' pesante per il Barcellona, perché secondo me il Barcellona non è stato, come tanti hanno detto, così disastroso, anzi...
ha andato al tiro, ha tutti gli indici a favore,
ha fatto
tutti i tiri in porta.
Ha avuto le sue occasioni, non le ha fatte, quindi... Cioè, è normale che vincere 3-0 col Barcellona in trasferta, quindi a casa loro, anche se in questo momento casa fuori conta poco, perché con l'assenza del pubblico il fattore campo esiste relativamente, fa sempre effetto. Quello che è piaciuto della Juve è la compattezza che ha avuto come squadra, proprio come insieme, nell'affrontare la partita con un unico obiettivo, cercare di vincere. Questo è stato molto importante e significativo.
Direttore, la Juventus domenica si troverà di fronte Luca Pellegrini. Faceva parte della rosa della Juventus inizialmente, è stato ceduto praticamente al fotofinish in prestito al Genoa. Secondo te, che valutazione ha fatto? Secondo lei, mi scusi, che valutazione ha fatto la Juventus nel darlo in prestito? Perché sappiamo che era un terzino, e un terzino fatto e finito, secondo me era già un giocatore da Juventus. Non so come la vede lei, però in questo contesto di rosa ci stava assolutamente.
Pellegrini ha delle ottime qualità in un ruolo dove c'è anche scarsezza di,
sì,
di giocatori di un certo rilievo, quindi però io mi domando, qualche problemino questo ragazzo forse ce l'ha, perché se due anni che la Juve lo dà via, l'anno scorso a Cagliari, quest'anno a Genova, e ha tenuto un ragazzo che arriva dall'Under 23,
Frabotta,
hanno fatto le loro valutazioni. Rimango un po' lì, perché secondo me Pellegrini ha delle grandissime qualità anche per giocare con una squadra importante come la Juve.
Direttore, che idea si è fatto invece di quello che è accaduto in casa Inter? Perché se andiamo ad analizzare il percorso complessivo, 97 milioni investiti sul mercato per non qualificarsi neanche in Europa League, ecco, andando a guardare tutto ad ampio raggio, non si può non parlare di fallimento progettuale, eh?
Ma io, commentare le sconfitte non è mai bello, cioè in questo momento è normale che dall'Inter ci si aspetta tutti qualcosa in più, perché ha un grande allenatore, ha un'ottima squadra, anzi io penso che sia la candidata numero uno a vincere lo scudetto quest'anno, l'ho detto all'inizio, perché ha un organico ben fatto, manca qualcosina, però sicuramente ha dei dirigenti capaci che gli aggiusteranno la squadra a gennaio, e quindi uscire addirittura da ultima della Coppa mi ha sorpreso un attimino, però il calcio europeo è questo, e a volte è anche sorprendente.
Direttore, secondo lei, visto che gennaio è alle porte, sappiamo che poi le trattative si fanno tutte in questo periodo, alla fine, però di quale elemento potrebbe aver bisogno la Juventus? Magari non da un punto di vista del nome, non le chiedo il nome secco, ma in quale reparto la Juventus potrebbe aggiungere qualcosina per fare un piccolo salto di qualità in avanti, fermo restando che la rosa è ben attrezzata anche così, ci mancherebbe.
Su questi argomenti è previsto glissare, perché secondo me la Juve ha uno dei direttori sportivi più bravi d'Europa.
E sono d'accordo con lei su questo.
È uno dei più bravi come conoscenza, come tutto, quindi è inutile. Lui sa benissimo dove andare a toccare, e quindi è inutile che esprima un giudizio in merito.
Certamente, guardi, le leggo queste squadre che sono le possibili avversarie che la Juventus può pescare in Champions agli ottavi: Porto, Siviglia, Lipsia, Atletico Madrid e Borussia Mönchengladbach. Quale potrebbe essere la squadra ideale per la Juventus agli ottavi tra queste che le ho menzionato?
Beh, al di là che di queste squadre qui, che la Juve è normale che ci si aspetti che qualunque squadra affronta la possa battere per andare avanti, perché dalla Juve ci si aspetta questo, ma forse io personalmente penserei dal Borussia contro Gladbach, perché vista contro l'Inter è una buona squadra, ma non di livello come la Juve.
Certamente, grazie a Stefano Capozzucca.
Grazie a voi, buona giornata.
E ringraziamo il direttore è sempre molto preciso nelle sue analisi. Vi leggo, ragazzi, c'è Fabrizio da Teramo, che bello l'Abruzzo, non voglio sbagliare con locazioni geografiche, ragazzi, correggetemi, perché io in geografia ero veramente un disastro, però diteci da dove ci scrivete, bellissimo che Radio Bianconera sia ovunque, grazie alla nostra app. Che ci dice Fabrizio? Tra le avversarie, a parte le spagnole, quindi Siviglia, Atletico, tu non le vuoi, vanno bene tutte. Domani vorrei vedere un 4-3-3 con Szczęsny. Domenica ti correggo e ascolta Domenica Sport dalle 13 alle 15, che abbiamo delle belle sorprese. Tu metti contro il Genoa Szczęsny, Cuadrado, quindi lo fai tornare basso, De Ligt, Bonucci, Alessandro, McKennie, Arthur, Rabiot, Dybala, Ronaldo e Chiesa. Quindi rispetto a Barcellona cambi un po', McKennie, Arthur li metti, Rabiot lo metti a 3 a centrocampo, però Pirlo non lo fa, ragazzi, il centrocampo a 3, purtroppo sapete cosa fa Pirlo? Sente Luca Cavallero ad Up and Down, sente che io parlo del centrocampo a 3 e non lo schiera mai. Però secondo me l'evoluzione tattica naturale di questa Juventus, ragazzi, è giocare a tre a centrocampo. E giocare a tre a centrocampo, come tutte quante le grandi europee, io ve l'ho detto, nessuno di voi nomina il Porto. Io voglio il Porto, ragazzi, voglio il Porto agli ottavi. 12, alle 12, lunedì, lo seguiremo qua ad Up and Down. Io spero e caldeggio nel Porto, perché quella, la stagione di Cardiff è stata una stagione memorabile, a parte la finale, e secondo me l'avversario più alla portata rispetto a tutte quelle è quella che ha avuto il percorso di qualificazione più agevole, no? Quando sei in un girone semplice, come era quello del Porto, ti qualifichi, insomma, non è che poi sei allenato, a proposito di competizione allenante, in vista degli ottavi. Continuate a dirmi la vostra su chi vorreste agli ottavi e soprattutto il vostro 11 titolare col Genoa, vi faccio anche un quiz. C'è un ex della partita, sponda Juventus, che gioca nella Juventus, che non ha mai, mai vestito la maglia del Genoa, ma che ci è andato in comproprietà. Vediamo se lo indovinate. 340 54 25 324. Non vale guardare su internet, io non vi posso controllare, mi affido alla vostra onestà, ma poi c'ho il VAR, eh? C'ho il VAR e vi pinzo, mi accorgo, se andate a guardare. Ripeto, c'è un giocatore nella Juventus che è stato per qualche settimana del Genoa, non ha mai vestito la maglia e per un periodo è stato in comproprietà con Genoa e Juventus, ed è anche un giocatore piuttosto importante. Vediamo un po' se lo indovinate. Abbiamo dei vocali, Manu? Andiamoli ad ascoltare, grazie all'ausilio del mitico Manuel Moroni.
Luca, intendevo che se trovi le squadre più tranquille passi un turno in più, ma poi puoi trovare quella forte, quindi cosa cambia? Per cui dico, bisogna incontrare tutte. Poi sulla questione di Dybala, intendevo che non bisogna massacrarlo, non ho detto che deve giocare lui al posto di Morata, non era quella la mia intenzione, le mie parole non erano quelle. Era certo, Morata sta bene, la coppia con Ronaldo funziona, ma non bisogna massacrare Dybala, è quello che intendevo.
Sfondi una porta aperta con me, sfondila una porta aperta con me sotto questo aspetto, affrontarle tutte, però il punto sai cos'è? Che se affronti una squadra forte subito magari può uscire alla fine tutte non le affronti. Non lo so, io Pino sono pro Porto, al momento Ronaldo e Morata contro il Genoa giocheranno, perché sarà così, Ronaldo e Dybala, io mi auguro che Dybala faccia quadrupletta, non tripletta, quadrupletta, me lo auguro, figurati, lo dici a me che io Dybala l'ho sempre sponsorizzato, l'ho sempre portato in app. Ragazzi, provate a indovinarlo, questo giocatore della Juventus molto importante che ha vestito la maglia del Genoa senza mai scendere in campo con il club ligure. Andiamo ad ascoltarci un altro vocale, Manu.
Caro Luchino, il mio
eccoci
app, lo sai qual è? Voglio prendere l'Atletico Madrid.
No, veramente?
Down non c'è, no, e come sempre wela wela la Juve suena.
Uela uela la Juve suena, ci dice il mitico Costa. Mizzica, sei l'unico che vuole l'Atletico, qua tutti lo vogliono evitare, tu lo vuoi, vedremo, eh. L'ultima volta che ci siamo incontrati, diciamo che l'Atletico non è che ha dei bei ricordi, non ha dei bellissimi ricordi in effetti. Vedremo, potrebbe essere una bella ipotesi. Bonucci, l'avete azzeccata ragazzi, siete straordinari. Stagione 2009-2010, anzi era la 2008-2009, il Bari acquista in comproprietà dal Genoa, anzi il Bari mantiene Bonucci, con Bonucci che va in comproprietà al Genoa, poi viene ceduto alla Juventus nella stagione 2010-2011 ed era ancora in comproprietà con il Genoa. L'avete azzeccato, lo sapevo. Ma vi ricordate in quel periodo che Ranocchia era più forte di Bonucci? Ma che era geologica era? Ma che tempo era, ragazzi? Ranocchia più forte di Bonucci? Ma pensiamo un po' che calcio abbiamo vissuto, ragazzi. Allora, Yobi da Monte Rotondo, vuole il Siviglia. Che bello quando siete discordanti. Il Siviglia, che bello il Siviglia. Io non lo beccherei, è bello insidioso. Però dice il Siviglia, così glielo rinfacciamo all'Inter che ci ha perso l'anno scorso. E ci ha perso anche male col Siviglia, ragazzi. Diciamo la verità. Quindi vuole il Siviglia, Yobi, ragazzi. Beh, insomma, è una bella squadra potrebbe essere da affrontare, però io sono pro Porto, ragazzi, prendiamoci il Porto, siamo tranquilli, secondo me possiamo passare il turno con tranquillità e non andiamo, secondo me, impelagarci in avversarie complicate. Possibile turno di riposo per Cuadrado? No, ragazzi, no. No, non deve riposare Juan Cuadrado, il giocatore che sta meglio della Juventus, è l'unico giocatore da cui non possiamo prescindere, è un giocatore troppo importante per farne a meno. Non esiste, secondo me, il riposo associato a Juan Cuadrado, un giocatore importantissimo, un giocatore che non fa una prestazione negativa. Col Benevento ha giocato male, è vero, però ragazzi, da quando è che non facciamo una prestazione negativa? Secondo me ne abbiamo bisogno come il pane di questo giocatore. Prima o poi dovrà riposare, mi suggerisce Manuel Moroni dalla regia, ma in questo momento è il giocatore più in forma e secondo me proprio perdiamo di spinta. Se avete visto la Juventus, da destra crea i maggiori pericoli. Mi è piaciuta anche da sinistra, secondo me il recupero d'Alexandre è stato molto importante in questo senso, ma l'apporto che abbiamo sulla destra per Cuadrado, ecco, lo farei riposare giocando con Danilo alle sue spalle. Lo esulerei da compiti difensivi, ma io in fase offensiva me lo tengo tutta la vita. Il giocatore giocatore più affidabile in questo momento per Pirlo, è un giocatore a cui non possiamo rinunciare, secondo me. Anche con il Genoa io lo schiero, anche con il Genoa io lo schiero, ve l'ho detto, toglierei Ramsey, metterei Chiesa a centrocampo, proverò a insistere su Arthur e McKennie perché mi hanno convinto tantissimo, centrali difensivi Bonucci e De Ligt, che vi ricordate di questo periodo? Ecco, perché nel calcio è pieno di soloni, no? In questo periodo la coppia Bonucci-De Ligt un anno fa veniva subissata di critiche, ma vi ricordate che cosa dicevano di De Ligt? Vi ricordate che cosa ci dicevano contro? Il pallavolista, il giocatore sopravvalutato. E poi si è visto un anno dopo, si è ambientato, ha utilizzato mezzo girone d'andata, nemmeno un girone d'andata, mezzo girone d'andata l'anno scorso, si è ambientato, prestazioni sontuose, una dietro l'altra ragazzi, ma abbiamo un difensore fortissimo, Bonucci e De Ligt, coppia criticatissima difensivamente, secondo me la più forte del campionato, ma lo dicono i numeri, 9 gol presi ragazzi, tutti gli altri ne hanno presi più di noi, siamo la miglior difesa del campionato e molto passa da questi due centrali su cui secondo me dobbiamo insistere. Sulla destra ragazzi, ecco, io farei così, Danilo basso, Cuadrado alto, Kulusevski sta in panchina perché è un periodo in cui è un po' opaco, ma a partita in corso, perché non si gioca solo in 11, si gioca in 13, in 14, i cambi fanno la differenza, per me Kulusevski è importantissimo a partita in corso, con Chiesa dall'inizio dall'altra parte, e la credo così, io onestamente la penso così. Leggo al fotofinish Ale scrive, il discorso che le devi affrontare tutte ormai è una cosa non giusta, parafrasando, meglio sempre la più facile, andare avanti e vincere partite oggi porta tanti soldi, sono d'accordo, noi abbiamo perso una Champions guadagnando tipo 110 o 120 milioni perdendo la finale, fallimento per gli interisti sì, ma per noi vuol dire farci un paio di sessioni di mercato con quei soldi e pagare gli stipendi, poi certo a volte prendi la più facile Lione ed esci, ma quello è fallimento. Sono d'accordo con te Ale, il tempo a mia disposizione è terminato, vi aspetto domenica Sport 13:15, ringrazio Manuel Moroni dalla regia, passo la palla al direttore Antonio Paolino, a Chiara Papanicolau per Cose di Calcio, ciao!
Up and down. Up and down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.